Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti, Emanuela Campanile al microfono, ovviamente un grazie allo staff tecnico e di regia. Intanto diamo anche il benvenuto all'ospite di oggi, Chiara Frugoni, storica ed esperta della figura di San Francesco. Buongiorno, grazie.
Buongiorno,
prima di tutto.
Buongiorno a lei, buongiorno a chi mi ascolta.
Allora, siamo all'indomani del viaggio apostolico, il 17° di Papa Francesco in Svezia per la commemorazione comune luterano-cattolica dei 500 anni della Riforma luterana, si capisce, che di fatto è stata una spaccatura nella Chiesa. E Papa Francesco, citando proprio le sue parole, è stata un'immensa fonte di sofferenza, ma ha anche fatto capire che senza il Signore non possiamo fare nulla. Molto è stato scritto su questo viaggio apostolico, molto probabilmente si continuerà a dire. Un atto coraggioso, quello di Papa Francesco, che si inserisce in una logica forse diversa, forse nuova o probabilmente al passo con i tempi. O come San Francesco, un atto capace di andare verso il futuro e in qualche modo precedere i tempi. Dobbiamo dunque fare memoria storica di quando San Francesco fece uno dei più straordinari gesti di pace nella storia, in questo caso del dialogo tra Islam e cristianesimo, e cioè quando Francesco per ben 3 volte cercò di incontrare l'Oriente, di incontrare l'Islam. Ci riuscì la terza volta e c'è questo incontro a un punto tra il sultano di Egitto Malik al-Kamil a pochi chilometri di distanza. Anche all'epoca San Francesco in qualche modo andò controcorrente, contro la logica del tempo.
Ecco, sì, devo dire che nell'immaginario collettivo è rimasto soprattutto l'incontro col sultano. In realtà Francesco fece una cosa ancora più rivoluzionaria, perché andò a vivere fra i musulmani. Allora, si era al tempo della Quinta Crociata, la Chiesa allora aveva una linea completamente diversa, cioè l'idea proprio di annientare con la violenza nel nome di Dio chi fosse di una confessione religiosa diversa, proprio perché per liberare la Terra Santa. E invece Francesco con i suoi frati va a vivere fra i musulmani e la cosa più straordinaria è che al suo ritorno mette nella regola come devono vivere i suoi frati, e lui dice quindi senza liti, senza dispute. Quindi non in maniera arrogante, come se loro fossero i depositari della verità. E poi dice, se piace a Dio, cioè se si è creato una situazione di reciproco rispetto, allora possono provare a parlare di Dio. Dice, altrimenti confessino di essere cristiani, di essere sottomessi quindi ad ogni creatura, quindi anche ai musulmani, e basta. Ecco, questo mi sembra Dio nel buon esempio, cioè per Francesco la cosa essenziale era di mostrare il volto pacifico, il messaggio d'amore del Vangelo e dare il buon esempio. E quindi ha un non solo rimane molti mesi ed è trattato molto bene dai musulmani, abbiamo anche episodi riportati fra l'altro da San Bonaventura nella biografia che rimane poi quella ufficiale del 1266, in cui si dice che appunto i musulmani colpiti dalla povertà, dal contegno di questi frati, vogliono offrire cibo e del resto, ma anche Malik al-Kamil era famoso per la sua grande cortesia e da doni. Però ecco, quello che Francesco pensa appunto è di mostrare un volto pacifico, ed è talmente a sua volta colpito dalla dignità dei musulmani che quando torna copia delle cose che ha letto, certamente non direttamente, ma attraverso, possiamo pensare, traduzioni francesi del Corano, perché lui scrive che a tutti i reggitori di popoli che la sera vuole che ogni sera ci sia qualcuno che sale in cima al campanile e chiama la preghiera, quindi è proprio l'idea del Muezzin. Oppure ancora quando gli dicono: ma cosa fai Francesco che raccogli le parole, tutte queste parole che sono anche pagane, dove non si parla del Dio cristiano, Francesco dice: ma in realtà Dio è il sommo bene e si può declinare in tanti modi.
Insomma, mi scusi se la interrompo, San Francesco non ebbe paura di Maometto, potremmo dire il sultano non ebbe paura di Cristo in qualche modo.
Ma certo, perché quello che Francesco voleva era appunto una pacificazione, e questa straordinaria pacificazione lui la dimostra nel presepe di Greccio, dove ricordiamoci sempre che chiede non i rappresentanti della natività, ma soltanto il bue e l'asino e un po' di fieno. Ora, il bue e l'asino non sono nei Vangeli canonici, sono solo nei Vangeli apocrifi, quella che la Chiesa non ha ritenuto ispirati da Dio, e allora io mi sono chiesta che cosa avesse, perché avesse chiesto quindi solo questo, senza chiedere appunto la presenza di sacerdoti travestiti da Giuseppe, dalla Madonna o da ragazzi. E in realtà, se si guarda nell'esegesi da Sant'Agostino in poi, si vede che il bue e l'asino rappresentano i pagani e gli ebrei, il fieno e l'ostia, e nel tempo sarebbero venuti a mangiare questo fieno. Quindi al tempo di Francesco i pagani sono i musulmani, e quindi lui ha un'idea assolutamente ecumenica, e quindi nel presepe di Greccio praticamente è la sconfessione della crociata, perché lui vuol dire, intanto è vero che lui dice Greccio è una nuova Betlemme, e dice bisogna averla nel cuore, quindi il messaggio deve essere di amore, e il messaggio del Vangelo, e dall'altra parte lui pensa che ci deve essere una via pacifica, perché nel tempo, così come Cristo ha cominciato con pochi pescatori e il suo messaggio si è diffuso nel mondo, ugualmente Francesco con i suoi frati che facevano rivivere il Vangelo avrebbero portato nel tempo pagani ed ebrei a condividere la religione cristiana.
Insomma, abbiamo capito che fondamentalmente è anche e soprattutto una questione di coraggio costruire la pace, coraggio nell'affrontare l'altro, ma attraverso il dialogo. Tant'è, e io a questo punto, tornando ai tempi, ai nostri tempi, quindi al viaggio in aereo di ritorno dalla Svezia di Papa Francesco, vorrei far ascoltare a chi ci sta seguendo quanto Papa Francesco ha dichiarato ai giornalisti in questo viaggio. Sono 20 secondi e il riferimento è appunto alla possibilità di dialogare e a che cosa il dialogo porta.
L'unica strada per tutti i conflitti, per tutti i conflitti, no? O si dialoga o si sgrida, ma non ce n'è un'altra. Io col cuore ce la metto tutta sul dialogo, credo che si deve andare su quella strada.
Insomma, si deve andare su quella strada, e cogliamo l'occasione allora di accogliere tra i nostri ospiti anche Anna Chiara Valle, vaticanista di famiglia cristiana. Benvenuta Anna Chiara, ben ritrovata, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Allora, dicevamo, all'indomani del viaggio apostolico di Papa Francesco in Svezia, ricordiamo che a Lund è stata firmata la dichiarazione congiunta proprio nel corso della celebrazione della preghiera ecumenica comune. Papa Francesco e il vescovo Munib Younan, presidente del Lutheran World Federation, ha firmato la dichiarazione congiunta dopo ben 50 anni di costante e fruttuoso dialogo ecumenico. E cito un passo di questo documento. Il testo integrale lo potete trovare nel nostro sito radiovaticana.va/news, e così si legge: mentre siamo profondamente grati per i doni spirituali e teologici ricevuti attraverso la riforma, confessiamo e deploriamo davanti a Cristo il fatto che luterani e cattolici hanno ferito l'unità visibile della Chiesa. Differenze teologiche sono state accompagnate da pregiudizi e conflitti, e la religione è stata strumentalizzata per fini politici. La nostra comune fede in Gesù Cristo e il nostro battesimo esigono da noi una conversione quotidiana, grazie alla quale ripudiamo i dissensi e i conflitti storici che ostacolano il ministero della riconciliazione. Allora, Anna Chiara, queste sono parole indirizzate non soltanto agli addetti ai lavori. Papa Francesco è famoso per il suo modo così diretto, semplice, sciolto di parlare, spesso abbraccio, è un invito a tutti gli uomini di buona volontà.
Sì, certo, è un invito a tutti, e lì in Svezia ci sono stati due passaggi fondamentali. Uno è questo che è stato appena letto, tra l'altro questa dichiarazione è stata sintetizzata, e la sintesi è stata letta un po' dai cattolici e un po' dai luterani, proprio a rendere evidente quanto il testo fosse stato condiviso, con le reciproche scuse che si sono fatte le due chiese per questi 500 anni che sono stati anche di persecuzioni, non dimentichiamolo che è scorso anche il sangue purtroppo. E dopo 500 anni si volta pagina, perché ci sono stati 50 anni di dialogo che hanno preparato la svolta storica di Lund. E il secondo passaggio importante è stato poi nel pomeriggio, quando la Caritas Internationalis è il servizio delle federazioni delle chiese evangeliche, che è un po' l'equivalente luterano della Caritas, hanno firmato un'altra dichiarazione di impegno che fa lavorare insieme le due chiese su temi che sono cari ad entrambe le confessioni: l'ambiente, i profughi, i rifugiati e soprattutto la pace. Sulla pace sia Papa Francesco che il presidente della Federazione Luterana Mondiale hanno più volte detto che non si può usare la religione strumentalizzandola per i conflitti, e che anzi le chiese devono impegnarsi strenuamente non solo per l'accoglienza, ma anche per rimuovere le cause dei conflitti. Si è spiegato per la Siria, per il Medio Oriente, insomma, temi carissimi al Papa, e la parola dialogo, non solo dialogo, anche l'altra parola chiave è stata quella di cercare più quello che unisce rispetto a quello che divide, un po' la parola d'ordine è venuta fuori anche dal Concilio Vaticano II.
Certo. Frugoni, Papa, scusate, in questo testo, in questa dichiarazione congiunta, si legge anche che oggi più che mai ci rendiamo conto che il nostro comune servizio nel mondo deve estendersi a tutto il creato che soffre lo sfruttamento e gli effetti di un'insaziabile avidità. Storicamente, secondo lei, ci troviamo, come dire, un po' con le spalle al muro, nell'angolo, la storia ci ha messo all'angolo? C'è un'urgenza che forse è anche maggiore rispetto a quelle del passato?
Beh, penserei di sì, nel senso che appunto si parla di globalizzazione, quindi ormai noi siamo in dialogo con tutti i popoli, mentre invece chiaramente nel Medioevo erano situazioni di grosse anche guerre, però circoscritte fra alcuni popoli. Però per chi viveva, io penso che chi viveva al tempo di Francesco, in realtà le sensazioni erano abbastanza simili, nel senso che le persone sfruttate anche in Italia, le disuguaglianze sociali, c'erano ancora anche schiavi, quindi insomma era una situazione che io penso che soggettivamente era uguale. Naturalmente non c'era questa percezione appunto di un mondo globale, proprio perché il mondo allora era sentito più piccolo.
A proposito di globalizzazione e di problemi globali, rispondendo in aereo alle domande dei giornalisti sulla Svezia, il Papa certo ha ringraziato il paese scandinavo per aver accolto, facendo riferimento storico anche qui, tanti sudamericani nel periodo delle dittature. Poi è entrato nel dettaglio, spiegando che bisogna distinguere distinguere fra migrante che deve essere trattato con certe regole, perché migrare è un diritto molto regolato, detto, e il rifugiato, cioè colui che viene da situazioni di guerre, di angosce e di fame. E poi Francesco ha sottolineato appunto che la Svezia ha una grande tradizione non solo di accoglienza ma anche di integrazione. E però il Papa ha anche focalizzato il fatto che se da una parte non si può chiudere il cuore di fronte alle persone che hanno necessità, dall'altra serve la prudenza, e appunto ha spiegato che cosa pensi dei paesi che chiudono le frontiere. Sentiamo.
L'Europa è stata fatta con una continua integrazione di culture, tante culture, no? Credo che in teoria non si può chiudere il cuore a un rifugiato, ma anche la prudenza dei governanti devono essere molto aperti a riceverli, ma anche fare il calcolo di come poter sistemarli, perché non solo a un rifugiato lo si deve ricevere, ma lo si deve integrare. E se un paese ha una capacità vivente, diciamo così, di integrazione, ma faccia fino a questo. E altro di più, faccia di più. Ma sempre il cuore aperto. Non è umano chiudere le porte, non è umano chiudere il cuore, e alla lunga questo si paga.
Anna Chiara Valle, Papa Francesco come leader spirituale ma anche culturale, uso la parola leader anche facendo riferimento e mettendomi dalla parte magari di chi non crede e di chi ovviamente ha una storia spirituale diversa dalla nostra, però alla fine questi due elementi, quello spirituale e quello culturale, sembrano impossibile da dividersi.
Sì, certo, sembrano impossibili. Il Papa comunque fa riferimento sempre a una fede incarnata, quindi ad una fede che diventa concreta e che dà le direttive per agire nell'ambito delle migrazioni e soprattutto dei profughi. Lui ha giustamente distinto le due categorie, lui ha fatto riferimento anche alla situazione concreta della Svezia, che dopo anni e anni di accoglienza sta adesso varando delle norme molto restrittive, le chiese svedesi stanno anche protestando vivacemente contro il governo che comincia a chiudere le frontiere. Il Papa anche qui però è stato molto realista, nel senso che ha sì detto che bisogna accogliere, che anzi è una vergogna non accogliere, e però molto concretamente i paesi vanno anche distribuiti, quindi i paesi che possono accogliere di più devono accogliere di più, i paesi che hanno qualche difficoltà devono tener conto anche delle loro difficoltà interne, e questo anche a beneficio dei profughi che devono essere integrati, ai quali bisogna assicurare una casa, un lavoro, l'apprendimento della lingua. Il discorso del Papa non è un discorso di chiusura, lui ha detto molto chiaramente che il peggior consigliere di un politico è la paura, mentre il miglior consigliere è la prudenza, che vuol dire far bene il calcolo di come poter integrare e accogliere, quindi non è un'accoglienza di spalanchiamo semplicemente le porte, ma gestiamo il fenomeno in modo che sia le persone che vivono nel paese che accoglie e sia le persone che stanno arrivando non entrino in conflitto, ma invece possano tessere insieme una società nuova.
Io dunque ringrazio Anna Chiara Valle, vaticanista di Famiglia Cristiana, grazie a Chiara Frugoni, storica ed esperta della figura di San Francesco, buona vita e ovviamente buona continuazione di giornata.